sul filo di lana diamo subito il buongiorno e il benvenuto al dottor Pierluigi Guida, eccolo qua, buongiorno dottore.
Ciao, ciao Cri, buongiorno, buongiorno. Ma... sono arrivato volando.
Infatti, perché mi hai scritto ci sono, ma non ti vedevo, però insomma hai appena tolto la maglietta con la S davanti praticamente.
No, l'ho solo girata.
Ah, l'hai messa dietro, ok. Hai messo il simbolo di Superman dietro. Come stai, dottore? Buona settimana.
Buona settimana a te. Sto benissimo, bene, un po' stanchetto perché abbiamo avuto un fine settimana con Francesca, un po' movimentato, dovevamo fare dei giretti, andare in giro e quant'altro. Però insomma, si è staccato un po' con la testa e va bene, va bene, va bene. Oggi lunedì, va bene così. Bene. Poi sta giornata di sole.
Potrebbe essere una maglietta, eh? Oggi lunedì va bene così. Pensaci. Lanciamo una linea. Va bene.
Registriamo.
Stamattina mi hai inoltrato un messaggio con scritto: principali differenze tra farmaci da assumere a stomaco pieno o vuoto e perché è importante seguirla.
Esatto, ma questo qui perché apre un pochetto, secondo me, di tante domande, no? Che vengono fatte al banco. La prima cosa che ti chiedono sempre: ma stomaco pieno, stomaco vuoto? Poi calcola, ci sono anche tante persone che non riescono a deglutire le compresse, per esempio, tra cui Francesca è una di queste. E quindi ti dicono: ma posso romperle, posso aprirle e quant'altro? Quindi un attimo per far capire. Ho pensato, se do praticamente delle istruzioni su come è fatto un farmaco, molto semplicemente, va da sé poi come prenderlo. Ti faccio un esempio, no? Allora, c'è una persona che non riesce a ingoiare un farmaco, una compressa, soprattutto gli antibiotici perché sono un pochetto più grandi, no? Fin quando sulla scatola c'è scritto compressa, ed è una compressa, si chiama compressa perché quando viene fatto non è altro che della polvere che viene compressa e prende la forma dello stampo, ok? Quindi in quel caso, tolto il fatto che ci sono praticamente delle ostie, che sono praticamente come le ostie in chiesa, quelle che è del parroco, no? Che praticamente aiutano a deglutire. Potrebbe essere un controsenso, ma se ci pensi, le persone che hanno difficoltà a deglutire le compresse perché sono piccole, ok? Invece, normalmente, mentre fanno pranzo, mentre mangiano, no? Il bolo è molto più grande e non hanno difficoltà a deglutirlo. Quindi rendere praticamente la compressa un bolo un po' più grande con questa ostia aiuta praticamente la deglutizione. Cosa? E quindi, volendo, una compressa si può pure rompere, si può dividere, ce ne sono alcune che sono praticamente disecali, si dice, cioè quelle che praticamente hanno il taglietto in mezzo, no? Che sono fatte appositamente per essere rotte. Poi ci sono i tritapilloli, i frantumapillole e quant'altro. Tutto il fatto che parliamo solo di compresse. Perché nel caso in cui uno si trovasse davanti una capsula, no? Perché si chiama capsula? Perché praticamente il principio attivo, quindi la polvere, è incapsulato, ok, all'interno di una capsula, appunto, che ha la sua funzione. Perché si mette il principio attivo all'interno della capsula? Perché evidentemente, se io prendessi il principio attivo normalmente, come con una compressa, arriva nello stomaco, c'è un ambiente acido, viene disgregato e quindi non svolge la sua funzione, verrebbe rotto, verrebbe rovinato, ok? Non tutti i principi attivi possono essere fatti come compresse e quindi ti inventi, ecco, no, la chimica farmaceutica, ti inventi praticamente come poter fare per poter passare indenne all'interno dello stomaco, dove sappiamo che c'è acido, acido cloridrico, no? Quindi aprire una capsula e sversare il contenuto da qualche parte va bene? No, perché tu gli hai tolto la protezione e quindi praticamente quel principio attivo o viene denaturato tutto o comunque ne arriva dove deve arrivare una minima parte.
Quindi un questo po' come sì, dice Gerry Scotti, la risposta è nella domanda. Se si chiama compressa, abbiamo capito qual è il significato. Se si chiama capsula, abbiamo capito qual è il significato. Quindi già da lì uno potrebbe rispondersi come va utilizzata.
Esatto, e quindi tutte le volte che ti troverai avanti una compressa, sai che tecnicamente la puoi disgregare, chiedendo sempre, ma nella maggior parte dei casi è così, una capsula non deve essere mai aperta, ok? Questa qui è la stessa differenza che c'è tra sciroppo e sospensione, ok? Le mamme lo sapranno, quando vanno in farmacia a comprare l'antibiotico per il bambino, c'è la polvere nella boccetta, devi riempire fino a un tot di acqua, agitare e poi darglielo, ok? Allora la domanda è: ma perché non è uno sciroppo già pronto come quando prendo lo sciroppo per la tosse, che invece no, è già pronto, lo trovo già sistemato? Perché praticamente se io lasciassi il principio attivo dentro l'acqua per X tempo, o si forma un precipitato, si dice, quindi lo trovi alla base del flaconcino, o comunque non verrebbe mischiato bene. Quindi ogni volta che c'è una sospensione, si chiama sospensione perché la devi sospendere con un solvente formando una soluzione, ok, bisogna sempre agitarlo bene prima. Quindi significa che non c'è una soluzione da parte della chimica farmaceutica di fare una cosa un po' più pratica. Okay?
Scusami se ti interrompo un attimo, forse vado un attimino fuori tema, ma una curiosità sì. che mi è venuta sì. proprio adesso. Come mai, tu hai parlato di sciroppi, no? Come mai nella stragrande maggioranza dei casi gli sciroppi non sono buoni? Cioè, nel senso, già che lo componi e mettici un gusto buono, no? Che ti cambia?
Perché evidentemente non si può fare. Cioè, evidentemente, allora, lo sciroppo, come torniamo prima alla domanda, si chiama sciroppo perché la base è uno sciroppo. Chimicamente, dal punto di vista proprio della legislazione farmaceutica, sciroppo si intende una soluzione di acqua e zucchero a tot percentuali. Mettiamola facile. 50 di acqua, 50 di zucchero e formo questa base al cui interno devo mettere il principio attivo. Alcuni principi attivi sono più malleabili, altri meno. Ecco perché mettere a volte guarda, ti faccio proprio l'esempio classico di questa cosa qui. È poco tempo che è uscita la tachipirina sciroppo a gusto vaniglia. Se tu ci pensi, la tachipirina sciroppo per i bambini esiste da 100 anni, quindi evidentemente prima di e non sarei stata tu la prima persona o loro a non sapere che forse la tachipirina sciroppo da dare ai bambini non andava bene a livello di gusto. Evidentemente prima di trovare l'aroma di vaniglia, come doveva essere sintetizzato per fare in modo che vada nello sciroppo, che non alteri la composizione e che non vada a infierire in nessun modo con il principio attivo, sia adesso che per i prossimi minimo 2-3 anni, quando c'è la scadenza del prodotto, ci hanno messo un po'. Infatti adesso, insomma, c'è questa tendenza, no?
Anche spesso gli sciroppi c'è chi fa fatica a prenderli proprio perché hanno magari un sapore che non aiuta. Lo dici, vabbè, mi tappo il naso, vado perché mi serve, sì, sì. No? Però sì. Ecco, non lo fai volentieri, diciamo così. Scusa la piccola divagazione, ma ecco, torniamo a parlare, se vuoi, del diciamo così, dell'argomento di oggi. Ecco, il discorso sì. Stomaco vuoto e stomaco pieno, perché è una domanda lecita, ma sì. Ne va a inficiare il funzionamento poi o meno di questi farmaci.
Sicuramente, infatti, no, vedi, spiegato un pochetto i farmaci come vengono fatti, no? Anche da lì, dando altre 2-3 nozioni, tecnicamente te la puoi sbrigare da solo. Ovviamente chiedere sempre al medico, ma se ti trovi in dubbio una domenica, sai cosa fare, ok? Allora, tu calcola che bisogna fare praticamente una distinzione tra alcuni farmaci e altri, che anche lì c'è un po' di confusione, no? Spesso arrivano le persone e dicono: ma antidolorifico o antinfiammatorio? Ok? Allora, gli antidolorifici sono quelli che servono per il dolore alle ossa, per il mal di denti, per il mal di testa, no? E questi qui praticamente fanno parte di una famiglia che si chiamano FANS, che non sono quelli che tu hai quando vai al TNT a suonare, ma è l'abbreviazione di farmaci antinfiammatori non steroidei, quindi farmaci antinfiammatori. Questi qui praticamente calcola che devono essere sempre presi a stomaco pieno, ok? Perché? Perché hanno a lungo andare, visto che devi prenderlo per una settimana, 10 giorni, un comportamento che potrebbe essere gastrolesivo, si dice. Cioè praticamente può dare fastidio allo stomaco. Quindi parlandone sempre con il medico, nel caso in cui uno prendesse un farmaco antinfiammatorio, il medico ti potrebbe consigliare anche la protezione per lo stomaco, che si prende a digiuno la mattina, tranne sempre diverse indicazioni del medico, ok? Questo qui vanno sempre presi a stomaco pieno. Quando ti faccio un esempio che ti faccio capire come stomaco pieno e stomaco vuoto può andare a inficiare una cosa rispetto a un'altra. Allora, stomaco pieno si intende, le persone dicono vabbè, a me a quel momento mi trovo praticamente in ufficio, non ho niente a cui mangiare, non trovo niente, però un biscotto, un cracker o anche del latte, ok, nel caso in cui stai alla macchinetta del caffè, anche il latte può andare bene, perché noi sappiamo che praticamente gli ioni calcio, no? Il latte è ricco di calcio, no? Gli ioni calcio vanno praticamente a tamponare l'acidità dello stomaco, cioè lo stomaco è acido, metti il calcio che è una base, diventa neutro, ok? E quindi anche quello lì va bene. E il fatto del latte stesso, per esempio, se si tratta di alcuni antibiotici, no? Gli antibiotici solitamente si prendono ogni 12 ore, tranne diverse indicazioni del medico che solo il medico può dare, te lo possono dare anche 3 volte al giorno, poi in dipendenza da quello che hai, che non hai e quant'altro. Però tecnicamente gli antibiotici vanno sempre presi a stomaco vuoto, ok? E non vanno a inficiare sulla mucosa gastrica, li puoi prendere tranquillamente. Se io prendessi praticamente del latte, no? Si è visto che gli ioni calcio, invece, per alcune famiglie di antibiotici, che sono i fluorochinoloni, le tetracicline, ora non ti so spiegare bene, vanno a inficiare proprio sull'azione. Cioè gli ioni calcio bloccano l'antibiotico, è come se tu non lo prendessi. Ok? Vedi, lo stesso esempio, il latte, in un caso va bene, in un caso no. Quindi rimanesse buona prassi che gli antibiotici vanno presi a stomaco vuoto si intende un paio d'ore, ok? Dopo il pasto, no? Immaginate uno svuotamento gastrico, no? Invece gli altri vanno presi a stomaco pieno, ok? Perché comunque serve, vedi, la stessa cosa può avere un'azione diversa, sia nel fare in modo che funzioni meglio, nel fare in modo che non funzioni. Un altro esempio che mi ricordo che ci fu fatto proprio all'università dal professore di farmacologia per farti capire anche le cose come vengono fuori poi alla fine, no? Ecco perché serve tempo nello studio dei farmaci e quant'altro. Alcuni farmaci praticamente che erano dei farmaci per l'anzianità, quindi venivano dati ad alcune persone tecnicamente sopra i 70 anni, ok? Vedevano che praticamente davano questo farmaco come casistica, avevano le case di riposo, perché tecnicamente sono tutte persone dei 70 anni in su, hai una popolazione eterogenea, quindi maschi, femmine e quant'altro, e quindi tanti studi si fanno lì, non che li usano come cavie, cioè io gli do l'antibiotico giusto, ok? E poi vedo se c'è un qualcosa che non va, o posso continuarla a dare come ho fatto negli scorsi 20 anni, così si fa la ricerca, no? E vedevano praticamente che ad alcune persone funzionava, ad altre no, c'era una carenza in pratica della efficacia di questo farmaco. Questo perché? Perché praticamente a colazione gli veniva dato il succo di frutta al pompelmo e il pompelmo contiene una sostanza che inibisce il citocromo P450, te la metto più semplice, praticamente non faceva metabolizzare questo farmaco. Quindi loro prendevano il succo di pompelmo facendo colazione, ma il farmaco non funzionava perché prendevano quella sostanza lì, capito? Ecco perché è sempre importante chiedere o al medico o al farmacista quando prenderle, se prenderle a stomaco pieno o a stomaco vuoto, perché vedi, due esempi stupidi, uno non penserebbe mai che alcuni antibiotici, se li prendi dopo colazione, che hai fatto colazione con latte, possono addirittura non funzionare, no? E lì ti portano avanti un'infezione già in corso, no? Comunque non hai la cura o l'effetto desiderato. Poi un'altra differenza che io vorrei fare, visto che si parla tanto di antibiotico resistenza, è un discorso del genere. Allora, l'antibiotico resistenza cos'è? È la resistenza dei batteri che hanno verso gli antibiotici, ok? Anche i batteri loro devono sopravvivere, quindi quando sono bombardati sempre dallo stesso antibiotico, dopo un po' di tempo quell'antibiotico non funziona più verso quel batterio, perché quel batterio si è sviluppato in modo tale che resiste all'antibiotico. Questo è l'antibiotico resistenza. Questo qui capita perché? O perché si utilizzano tanti antibiotici, ma soprattutto perché si utilizzano male. E tante persone li utilizzano male nel fai da te. Perché quasi sempre nella cura antibiotica, anche quando poi te la dà il medico, no? Una piccola riserva di antibiotici a casa ti resta sempre, perché la scatola non la finisci o perché ti è passato per qualsiasi motivo, più o meno capita sempre così. Quindi che succede? Che le persone, per esempio, al primo mal di gola prendono l'antibiotico, poi vedono che non funziona e poi vanno dal medico, no? Allora, basta dividere le due cose molto semplici, no? Noi possiamo avere o un attacco, lasciando perdere i funghi, no? Che lì ci sono gli antifungine, o batterico o virale, ok? Il mal di gola, tecnicamente, è un virus. Se tu prendi l'antibiotico sui virus non funziona. Anzi, ti finisce di debilitare, perché una persona che sta male, gli dai un farmaco che debilita, che dopo devi recuperare pure con i fermenti lattici, in più abbassando ulteriormente le difese, il virus addirittura va più avanti, quindi gli hai fatto un favore. Quindi l'antibiotico si prende solo nelle complicazioni, cioè se un batterio, quindi non un virus, ti provoca una polmonite, una tracheite, una cosa del genere, quindi il medico in base a una cistite, no? In base al tipo di batterio, c'è l'antibiotico giusto, no? Perché l'antibiotico, uno dice antibiotico, ma abbiamo detto più volte che sono delle famiglie, ok? E ognuno ha la sua specificità per quel tipo di batterio, perché anche i batteri, pensi con la parola batterio, ce ne sono tanti. Si identificano come gram positivi, gram negativi, ma queste sono tutte cose abbastanza tecniche che non sto qui a tediarti. Però un esempio che può calzare molto, soprattutto le donne ci sbattono spesso con questa cosa qui, donne che hanno cistiti ricorrenti, dopo un po' che si dà l'antibiotico, quello a largo spettro che normalmente si utilizza per la cistite, che cosa succede? Il medico ti dice vai a fare un'urinocoltura. L'urinocoltura praticamente è un esame delle urine che vede praticamente all'interno quale batterio c'è. In base a questo esce tutta una lista di antibiotici che sono più o meno specifici per quel batterio lì. Quindi lo vai a combattere con l'antibiotico giusto.
Più nello ecco specifico, quindi. Con il suo, più, insomma.
Esatto,
ecco.
Esatto, con il suo, con quello specifico. Ecco perché quando si hanno anche delle riserve di antibiotico a casa, guardate, basta una telefonata. Fa una telefonata al medico e dice guarda così, così, così. Nella maggior parte dei casi il medico ti dice o vieni in ambulatorio, ti visito, sentiamo i polmoni se c'è una polmonite, se no non è che il medico cattivo che non vuole darti l'antibiotico perché, non lo so, per qualche strano motivo, no? Pure perché dopo se a te non basta continua a chiamare il medico, invece di risolvere con una telefonata lui ce ne avrà 30, se moltiplichi questa cosa per 1500 pazienti, soprattutto d'inverno, diventerebbe un inferno, ok? Quindi delle giuste accortezze anche noi nel primo approccio con il farmaco, perché ti ripeto, a volte capita che dei farmaci ce l'abbiamo a casa come rimanenze di una cura che già ci è stata data. Non facciamo i self-service, ecco, quello lì è un concetto che tenevo a sottolineare.
Questo non va fatto mai, esatto. Ecco, anche perché ci sono veramente una marea di sfumature che in questi anni il dottore ci ha anche spiegato che vanno analizzate da chi le capisce, ecco, oppure anche perché no, dietro a degli esami poi specifici. Oggi abbiamo imparato anche oggi un sacco di cose grazie al dottor Pierluigi Guida, che ringrazio e a cui auguro una ottima settimana.
Grazie Cri, buona settimana a tutti, buona settimana a voi.
Grazie per tutti.
Chiedete sempre informazioni.
Ecco, grazie per tutti questi preziosi consigli che di settimana in settimana dai ai nostri ascoltatori che ti seguono sempre con passione. A presto, buona settimana.
Ciao, buona giornata a tutti.